Buonasera a tutti, dichiaro aperto il Consiglio Comunale odierno, appello.
Pedron, Fiorindo,
presente.
Agostini,
presente.
Sombolato,
presente.
Piazza,
presente.
Rispo,
assente giustificato.
Albanese,
presente.
Lonigo,
presente.
Zambonin,
presente.
Stefani,
presente.
Sarasin,
assente giustificato.
Carraro,
presente.
Bano,
presente.
Gottardo,
presente.
Guerra,
presente.
Mantoan,
presente.
Pinton,
presente.
Assente Mengato.
Scrutatori Zambonin e Mantoan. Primo punto, approvazione verbale seduta precedente. Interventi? Nessun intervento. Dichiarazione di voto?
No.
Gruppo di maggioranza a favore.
Vinestina a favore.
A favore.
Il Consiglio approva. Secondo punto dell'ordine del giorno.
Aspetta, la dichiarazione di voto, ora votiamo.
Scusate. Votazione. Voti a favore.
Sì.
Astenuti. Agostini. Il Consiglio approva. Scusate. Secondo punto. Determinazione tariffe corrispettivo servizi di igiene ambientale anno 2018. La parola all'assessore Piazza.
Buonasera a tutti. In relazione alle tariffe, sostanzialmente è una dichiarazione di nulla mutato per quanto riguarda i costi per i servizi a richiesta. Per quanto riguarda poi il piano finanziario, ci sarà un'ulteriore riduzione di circa l'1% medio su quello che è la tariffazione ai cittadini. La differenziata si attesta ancora intorno al 76% in linea con l'anno, precedente, sul tetto di legge che sarebbe del 65%, e nonostante l'inflazione programmatica dell'1,7 che porterebbe a un aumento, si è continuato con le richieste di efficientamento eccetera a chiedere adeguamenti e lottare in qualche modo con ETRA per ottenere adeguamenti della tariffa in senso negativo. Quindi solo per fare per dare un'indicazione, nel 2013 gli aumenti sono stati pari a zero ed è stato fatto un cambiamento dell'incidenza della tariffa sulle domestiche rispetto alle non domestiche. Il 2014, anche il 2014, hanno portato un incremento pari a zero. Il 15 ha avuto un 1,5 in percentuale sulle domestiche in meno e un 5% sulle non domestiche. Il 2016 ha avuto una riduzione media del 2,6%, il 2017 del 3% e il 2018 dell'1%. Ci sono state delle operazioni straordinarie che hanno portato comunque a un incremento di costi, che è stato per esempio lo scorso anno una forte incidenza del rifiuto secco, dettato dal fatto che sono state fatte molte esumazioni ed estumulazioni. Poi altre particolarità non ce ne sono, se non che si è notato che probabilmente legato al fatto che c'è un incremento dei consumi, c'è anche conseguentemente un incremento generale di produzione di rifiuto, anche del riciclabile. Il fatto che ha fatto molto molto caldo, da una serie di statistiche, il fatto che ha fatto molto caldo lo scorso anno ha portato un incremento di vetro e plastica, che è probabilmente legato al fatto che c'è stato un superiore consumo di acqua, bibite, eccetera, eccetera, tutta una serie di analisi che sono state fatte con delle richieste che avevamo fatto noi, proprio per capire anche come risponde la cittadinanza alla richiesta continua di differenziazione. Ed è previsto per il 2018 un'ulteriore campagna di sensibilizzazione per cercare di portare la differenziata a valori più alti, intorno al 78-80%. Quello potrebbe diventare un obiettivo interessante.
Grazie Assessore Piazza. Interventi? Bano, a lei la parola.
Grazie. Un piccolo promemoria. Come ci ricordava l'assessore che ha appena parlato, anche noi volevamo fare un piccolo riassunto. Nel Consiglio Comunale del 31 luglio del 2014 Vivi Mestrino aveva proposto di far conoscere ai cittadini di Mestrino che nel regolamento di ETRA c'è scritto che dopo ripetuti disservizi l'importo complessivo poteva venire ridefinito attraverso una riduzione della bolletta. Avevamo fatto tale richiesta essendo questo l'unico punto nel regolamento ETRA a favore del cittadino. Sempre in quella seduta del Consiglio Comunale avevamo chiesto di sensibilizzare, come da articolo 45 del regolamento ETRA, la cittadinanza con riunioni ed incontri riguardo i risultati raggiunti nella raccolta, la diversità della differenziata, la produzione di rifiuti e la loro nuova sede di raccolta. Per esempio, sono stati poco tempo fa spostati i cassoni gialli per la raccolta dei vestiti usati. Dove sono stati collocati? Sono attualmente in uso? La cittadinanza ne è stata informata? Come? Nel Consiglio del 28 luglio 2015 Vivi Mestrino chiedeva se si poteva mettere a disposizione dei consiglieri anche il piano finanziario dell'ente, che ci dice quali sono i servizi resi e non resi. Ma da allora nessun piano finanziario ETRA è stato mai allegato alla delibera. Certo, da suggerimento del Presidente del Consiglio li possiamo richiedere in segreteria, ma dalla convocazione della Capigruppo al Consiglio passano pochi giorni, sempre con il sabato e la domenica inframmezzati, e non c'è il tempo materiale per visionarli. Nel Consiglio del 4 agosto del 2015 Vivi Mestrino aveva ricordato come l'affido ad ETRA del servizio di smaltimento rifiuti fino al 2033 fosse un grosso sbaglio, un'anomalia seria ed importante perché non consente di andare sul mercato e ci ha tolto la possibilità di contrattare. Non possiamo fare gli interessi dei cittadini che rappresentiamo. Anche in quell'occasione avevamo chiesto campagne informative di sensibilizzazione, come continuiamo a pagare in bolletta, ma che non abbiamo in pratica. Ancora chiedevamo una sostanziale riduzione dell'imposta per il diminuito passaggio dell'umido, mai avvenuta. Ma l'assessore ci rispose che se faceva odore l'umido potevamo metterlo in frigo. Ecco, potevamo organizzare qualche riunione con la cittadinanza, così davamo anche a loro questo suggerimento. Nel consiglio del 10 maggio 2016 l'assessore al bilancio ci aggiornava su una riduzione dell'1,5% per le utenze domestiche. Non ce ne siamo accorti, anzi ci siamo accorti, e lo dichiaravamo in quel consiglio comunale, che qualcosa era stato invece ridotto, le opere di spazzamento e lavaggio delle strade, delle piazze e delle caditoie. Oggi invece vi facciamo notare come in effetti una cosa sia stata ridotta, il numero delle rate per il pagamento della tariffa. Infatti fino al 2013 le rate erano 3, da allora sono passate a 2. Una riduzione a nostro avviso poco vantaggiosa, perché esse sono diventate ovviamente più pesanti e corpose, più onerose per un bilancio familiare. Inoltre anche quest'anno, come preannunciato dall'assessore al bilancio, la riduzione della tariffazione sarà dell'1%. Ciò vuol dire che in una bolletta di 350 euro avremo uno sconto di 3,5 euro, se avremo lo sconto. Facendo due conti, neanche il pane per un giorno, neanche un chilo di pane per un giorno paghiamo con questa riduzione che è invece annuale. Comunque, anziché cavillare su questa poca cosa, 3,50 euro, vorremmo porre l'attenzione su un'unica questione molto più importante. I nostri figli e i vostri figli vivranno, grazie a queste politiche ambientaliste, nazionali e auspichiamo mondiali, in un mondo migliore, più pulito, più consapevole e meno inquinato. Non vi chiediamo anche questa volta di formare e di informare la cittadinanza su queste politiche, sulle scelte prese e sulle decisioni future. Abbiamo perso la speranza. speranza e persa anche un'altra occasione per fare un po' di cultura, tra l'altro la che paghiamo già in bolletta.
Grazie consigliere Urbano. Altri interventi? Pinton, a lei la parola.
Grazie, buonasera a tutti. Dunque, per quanto riguarda l'aspetto rifiuti, credo che in questi 5 anni come Movimento 5 Stelle abbiamo detto abbastanza e la nostra posizione sia abbastanza conosciuta, perlomeno per chi ha voluto ascoltarci. Invece volevo approfittare di questo intervento per fare una domanda all'assessore Piazza, che è più che altro una richiesta di informazione su un argomento che riguarda appunto la gestione dei rifiuti e le tariffe che i cittadini pagano appunto per questo servizio. Ormai parecchio tempo fa questo Consiglio Comunale ha votato un ordine del giorno che prevedeva l'ingresso del Comune di Mestrino nel Consiglio di Bacino. In estrema sintesi ricordo ai consiglieri presenti che il Consiglio di Bacino di fatto toglie completamente qualsiasi capacità decisionale all'amministrazione locale sul tema rifiuti, quindi sul tema sia della tariffazione e sia sul tema della gestione di come raccogliere i rifiuti. Il Consiglio Comunale votò a stragrande maggioranza l'ingresso nel Consiglio di Bacino, votarono tutti a favore, se non ricordo male, tranne appunto chi sta parlando in questo momento. Da come io avevo capito a suo tempo, l'ingresso nel Consiglio di Bacino sarebbe stata cosa, non dico immediata, ma insomma molto veloce, e immaginavo appunto di, e credo addirittura lo dissi in quell'occasione, non avremmo più trattato in Consiglio Comunale il tema che di fatto oggi andremo a votare, cioè le tariffe, perché appunto le avrebbero decise un organo superiore. E quindi ecco questa lunga prefazione, ricordo, per rivolgere la domanda invece netta, precisa e sintetica all'assessore al bilancio Piazza, e cioè se poteva informare tutti i consiglieri sulla situazione attuale, diciamo su cosa manca, perché o i tempi, insomma, quello che sa sul Consiglio di Bacino, perché ecco, grazie.
Assessore Piazza.
Allora, in riferimento agli ultimi incontri che ci sono stati, ripeto, come già abbiamo anche ribadito precedentemente, il fatto di entrare nel Consiglio di Bacino noi l'abbiamo ritenuto un atto dovuto, un atto ex legge, quasi, in qualche maniera era un atto dovuto, per il quale noi abbiamo sempre auspicato che la cosa si protraesse il più possibile, perché così abbiamo almeno l'interlocutore e in qualche modo riusciamo ad avere un interlocutore, non dico alla pari, però insomma riusciamo a parlare con il Presidente, riusciamo a ottenere parte delle nostre richieste, e riusciamo ad avere i dati in tempi utili, eccetera eccetera. Per quanto riguarda il Consiglio di Bacino, in questo momento ancora non è in stand by, nel senso che come al solito tutte le problematiche burocratiche e relative ad alcuni comuni che stanno forzando in senso di rallentare la cosa, il Consiglio di Bacino tarderà a partire, ma ormai più o meno tutti i consigli comunali hanno decretato l'entrata nel Consiglio di Bacino, quindi sostanzialmente si ritiene che la cosa nel giro di un anno sia attivata, entro il 2018 dovrebbe essere attivata.
Grazie assessore Piazza. Interventi? Gottardo, a lei la parola.
Sì, solo una richiesta all'assessore al bilancio o all'assessore, diciamo, all'ambiente. Abbiamo letto sempre attraverso i quotidiani di un possibile allargamento per quanto riguarda il ricevimento di alcuni rifiuti nell'attuale isola ecologica di Mestrino, l'allargamento possibile al comune di Veggiano. Ci può dare qualche indicazione in merito? Ci sono già degli accordi? Grazie.
Allora, Cervarese intanto è entrato anche lui in ETRA e adesso si faranno delle valutazioni anche su Cervarese. Per quanto riguarda Vezzano, sembra che ad aprile-maggio ci possa essere l'entrata di Vezzano in ETRA e poi di conseguenza anche per la gestione e l'utilizzo del centro gestione di raccolta. Aprile-maggio e di conseguenza c'è una riduzione dei costi per il comune di Mestrino.
Prego, Gottardo.
Grazie. Quindi noi naturalmente come comune che ha accolto l'isola ecologica proprio fisicamente ne avremo un beneficio naturalmente e chiedo scusa se un attimino colgo l'occasione, ma è stato anche preso in considerazione quello che sarà l'implemento di traffico su via Petrarca, su via Zetto, su via anche Dante eccetera, perché naturalmente si traduce anche in viabilità che viene modificata.
Allora, non si ritiene che per quanto riguarda il comune di Vezzano ci sia un grosso incremento di problematiche per quanto riguarda la viabilità. Si è ritenuto comunque che per il comune di Mestrino lo sgravio a livello di costo sia intorno ai 9-10 mila euro dai conti fatti con ETRA e per i quali ci siamo sentiti anche questa oggi pomeriggio, tra l'altro, proprio sul discorso entrata di Vezzano, e ci hanno confermato che la cosa dovrebbe essere tra aprile e maggio.
Grazie assessore Piazza. Altri interventi? Nessun intervento? Dichiarazione di voto?
Gruppo di maggioranza a favore.
Vivi Mestrino, al di là delle statistiche che sono state riportate a giustificare magari anche gli aumenti che ci sono stati nella produzione del secco indifferenziato, di fondo, lo ha detto bene la nostra collega consigliere Bano Barbara, essenziale è quello che è un attimino la comunicazione, l'informativa che dovrebbe essere data continuamente ai cittadini per implementare l'utilizzo al meglio proprio della raccolta indifferenziata, una cultura per favorire questo tipo di raccolta. È il messaggio culturale che deve un attimino cambiare questo paese, altrimenti continueremo a vedere quello che vediamo tutti i giorni, quotidianamente, nei fossati dei nostri purtroppo paesi, frazioni, eccetera. Noi abbiamo una posizione un attimino che abbiamo sempre sostenuto negli anni di essere un attimino convinti che una trattativa migliore con ETRA si doveva e si poteva fare. E partiamo con il presupposto che non basta andare dai cittadini una tantum ogni 2, 3, 4 anni con campagne anche promozionali di scarsa partecipazione. Io credo che si debba partire soprattutto anche e sempre dalle scuole dei più piccoli per far capire come deve cambiare il mondo anche su questo tema. Non siamo d'accordo naturalmente con quella che è stata la determina di questo piano di gestione dei rifiuti. Non a favore.
Io riscontro la risposta che mi ha dato l'assessore in merito al Consiglio di Bacino, naturalmente ringraziando per non averci girato intorno. Da quel che ho capito si parlerà quindi di Consiglio di Bacino a fine 2018, quindi diciamo del 2019. Tutti questi ragionamenti, compreso l'ultimo che ho sentito fare, cioè sul centro di raccolta e sulle problematiche legate a qualche paese che si aggiunge o che si toglie, tutto questo discorso qua muore, nel senso che nel momento in cui si entra nel Consiglio di Bacino decide qualcun altro al nostro posto, al posto dell'amministrazione, quindi altro che Comune di Vezzano, altro che 10, 15 o 100 utenti in più, immagino nella capacità di ragionare di chi andrà a decidere, però non dipenderà più certo da noi, da voi o da chi amministra, insomma, il comune. È per questo che noi a suo tempo criticammo fortemente l'ingresso nel Consiglio di Bacino di questo comune e criticammo fortemente la posizione di questa amministrazione che l'assessore Piazza
poco fa ha ribadito, ha subito questa decisione perché l'ha definita un atto dovuto. Ricordo c'era stata una lettera di Zaia che emanava un ordine più che altro, no? Dovete votare, pena il commissariamento del comune, lo disse anche il sindaco. Poi per fortuna, e lei l'ha ribadito anche poco fa, ci sono stati dei comuni che hanno, a mio giudizio naturalmente non condiviso da voi, hanno difeso in maniera decisamente migliore gli interessi dei cittadini, e sono comuni non lontani da noi, il comune di Sacolongo, il comune di Rubano, il comune di Selvazzano hanno votato no all'ingresso del Consiglio di Bacino, e quei comuni che stanno facendo ostruzionismo e che lei non ha citato sono proprio quei comuni e quei sindaci che hanno avuto più coraggio e hanno difeso gli interessi dei cittadini. Sono quei comuni che, a differenza vostra, dicono prima i nostri cittadini e no al centralismo, diciamo il contrario di quello che dice certa Lega, no? Che sarebbe più vicino ai cittadini invece no al centralismo. Voi avete detto sì al centralismo e no al potere locale, e quindi naturalmente noi siamo contro questo punto all'ordine del giorno e votiamo no, però ribadisco il fatto che questi discorsi qua, ai quali faceva riferimento anche il consigliere Gottardo poco fa, e cioè la gestione di tutto quel che riguarda la capacità di amministrare la raccolta rifiuti e la capacità di decidere in qualche modo o trattare in qualche modo i soldi, le utenze, questa capacità a fine del 2018, primi mesi del 2019, sarà completamente tolta al potere locale e sarà decisa dal gruppo che gestirà il Consiglio di Bacino. Ok? Grazie.
Okay. Votazione. Voti a favore? Contrari? Mantoan, Guerra, Gottardo, Bano, Pinton. Il Consiglio approva. Immediata eseguibilità. Voti a favore? Contrari? Mantoan, Guerra, Gottardo, Bano, Pinton. Il Consiglio approva. Terzo punto dell'ordine del giorno, documento unico di programmazione 2018-2020, nota di aggiornamento, bilancio di previsione 2018-2020, approvazione. A lei la parola, Assessore Piazza.
Allora, per quanto riguarda il DUP, è stato approvato il previsionale a luglio 2017 e nella sostanza rimane completamente invariato per quanto riguarda i concetti, e l'unico aggiornamento è stato fatto con l'adeguamento delle previsioni con i dati effettivi in entrata e in uscita, e tenendo conto delle modifiche normative che ci sono state nel contempo. Quindi per quanto riguarda il DUP fondamentalmente è stato allineato a quello che ora è il bilancio di previsione, il bilancio del Comune di Mestrino, che sostanzialmente mi indica per gli anni 2018-2020 quello che dovrebbe essere l'andamento delle entrate della spesa corrente nonché degli investimenti del Comune. Nella predisposizione del bilancio 18-20 si rispecchia la continuità di una gestione oculata che permette la copertura delle spese generali e straordinarie, e che storicamente e statisticamente il Comune di Mestrino riesce a sostenere. Ciò ci ha permesso di mantenere invariata la pressione fiscale e le tariffe per i servizi a domanda individuale negli anni. Non di meno ci ha permesso di investire nella manutenzione, nella messa a norma e ripristino del patrimonio comunale, ci ha permesso l'erogazione dei contributi alle associazioni del territorio, di investire nello straordinario ed educativo mondo dello sport, nella messa in sicurezza della viabilità comunale, nel sostegno di capitoli legati al sociale, all'istruzione, e ci ha permesso di sostenere l'interazione comunitaria dei cittadini di Mestrino, ravvivando il paese con manifestazioni ludico, ricreative e culturali. L'attenzione storicamente prestata alla parte di bilancio, alle poste di bilancio, ci ha permesso di fronteggiare emergenze ambientali, sociali, eccetera. E con lo stesso spirito sostanzialmente si è voluto redare bilancio per gli anni 2018-2020 in relazione a quelle che sono le entrate e le spese correnti, che rimangono immutate per quanto riguarda le entrate, quelle tributarie, quindi IMU, TASI e addizionale IRPEF, secondo quelle che sono state storicamente le entrate negli anni precedenti, chiaramente tenendo conto delle riduzioni dovute a norma di legge, quelle, per fare un esempio, per l'IMU del 50% per i comodati gratuiti tra genitori e figli e le riduzioni per gli immobili concessi in affitto a canone concordato, eccetera, eccetera. Per quanto riguarda la TASI, ovviamente si è tenuto conto dell'esenzione dell'unità immobiliare adibita all'abitazione principale, che comunque è stata, anche se non del tutto, ma parzialmente ristorata da contributi da parte dello Stato. Per quanto riguarda chiamiamola lotta all'evasione, consci e visto che comunque molte famiglie sono in difficoltà, si è sempre deciso di evitare di ricorrere a quello che è il ruolo esecutivo, facendo prima un invito al contribuente a verificare se ha sbagliato, se non ha potuto attendere magari a concordare con lui senza l'erogazione di sanzioni, quelle relative ai ruoli esecutivi, e quindi si suppone che il recupero anche per gli anni a venire possa arrivare intorno ai 70.000 euro. Il Fondo di solidarietà comunale è l'importo che ci è stato comunicato dal Ministero, che non si capisce perché, probabilmente un po' di qua, un po' di là in tutti i comuni hanno eroso qualcosa. Per il Comune di Mestrino per l'anno 2017 ci hanno comunicato un importo inferiore di 8.000 euro. Sembra poca cosa, ma ogni volta è sempre qualcosa in meno. Le entrate da trasferimenti correnti, quelle al titolo 2, sono sempre partite, prevalentemente sono partite di giro, quindi tanto è quella che è la spesa e tanta è quella che è l'entrata magari da parte di regione, provincia, eccetera. Le entrate extratributarie, come dicevamo prima, non hanno subito aumenti. Per quanto riguarda i proventi da codice della strada, si presume nel 2018 di attestarsi intorno agli 80.000 euro, come è stato per l'anno 2017. Redditi da capitale, chiaramente quest'anno non c'è la previsione, quella che è stata del recupero di parte delle riserve che è avvenuto lo scorso anno con la fusione per incorporazione di Seta in Etra. Quindi l'entrata prevista è di 1.650 euro, non di 65.000 euro come lo scorso anno, infatti è stata un'entrata una tantum. Per quanto riguarda poi la parte in conto capitale, vediamo, dovrei avere sul fronte degli interventi in conto capitale, no, prima vediamo la parte dei costi, delle spese correnti. Per quanto riguarda le spese correnti, si è tenuto conto nella redazione del bilancio 2018 chiaramente di quelle che sono erano le stime per il rinnovo contrattuale dei dipendenti, del costo del personale di servizio dei dipendenti. Le rate dei mutui chiaramente tengono conto delle riduzioni che ci sono state negli anni, le spese per le utenze si è tenuto conto di quella che è stata la spesa storica, sapendo che ci sono state delle riduzioni, ma ogni tanto ci sono dei conguagli. Le spese previste in base alle convenzioni con l'USL, Polizia Municipale, Biblioteche Padovane sono legate proprio alle convenzioni in essere, pertanto poco stimabili. Quindi sostanzialmente si è cercato di portare le spese a quello che è il trend storico per quanto riguarda, se non altro, la spesa corrente. Fondo crediti dubbia esigibilità è un accantonamento che per legge si deve fare, ovvero si prendono quei crediti che possono avere una sorta di aleatorietà e in riferimento al rischio che c'è rispetto a questi crediti una percentuale viene accantonata in un fondo proprio come riserva per eventualmente coprire questi ammanchi. Il fondo di riserva, che va da un minimo del 0,3% a un massimo di 2%, si attesta sempre intorno al 0,9%, l'1%, quindi siamo più o meno a metà, che è il fondo di riserva, quello che ci serve ogni anno per fronteggiare eventuali spese impreviste. Non sono stati fatti accantonamenti per passività potenziali, perché con la ricognizione fatta con i responsabili non ci sono contenziosi, indennizzi assicurativi o altre possibilità che in qualche maniera ci facciano pensare che possano esserci delle sorprese nell'anno 2018. L'avanzo di amministrazione 2017 è di circa 1.800.000 euro, chiaramente è stimato, va per legge comunque comunicato nel bilancio di previsione, è una stima che sarà presto resa consuntiva intorno ad aprile, penso che con il consuntivo dell'anno 2017. Comunque indicativamente i numeri che a noi interessano, allora 140.000 è la parte accantonata per il fondo crediti dubbi esigibilità, e quello non è disponibile. Poi una quota negli anni è stata accantonata per il rinnovo contratto dipendenti, che adesso si avrà contezza anche dei numeri e di conseguenza l'accantonamento c'è. Per quanto riguarda 392.000 euro, questi sono vincoli che sono stati attribuiti dall'ente su svincoli di aree ERP ancora di due amministrazioni fa, e quindi momentaneamente si rimane legati a questo valore, che momentaneamente non risulta utilizzabile, mentre risulterebbero utilizzabili per investimenti 754.000 euro e altri 460.000 euro che sono proprio non vincolati. E chiaramente l'utilizzo di questi avanzi di amministrazione è sempre legato al famoso patto di stabilità. Per quanto riguarda invece il conto capitale, sul fronte degli interventi in conto capitale l'ente deve sempre confrontarsi con i limiti imposti dal patto di stabilità, pertanto tutta la gestione degli investimenti in opere è fortemente condizionata dall'andamento dell'incasso degli oneri di urbanizzazione, la cessione di beni patrimoniali, concessione di contributi, convenzioni pubblico-privato, eccetera. Per il 2018 si prevedono investimenti in ordine alla sicurezza stradale, viabilità, marciapiede, eccetera, con valori nell'ordine di 250.000 euro. Poi è previsto l'esecuzione dell'opera della copertura dell'arco struttura, quindi il rifacimento e il cambio del telone dell'arco struttura, che ha un costo di circa 190.000 euro, e in previsione c'è la riqualificazione in piazza 4 novembre per 100.000 euro con delle doghe che permettono il secondo stralcio di riqualificazione della piazza e anche una sorta di risparmio energetico per quanto riguarda il comune di Mestrino. Chiaramente questo tipo di interventi sono legati al verificarsi di determinate condizioni, che sono l'alienazione di lotti ERP, cosa che ogni anno mettiamo lì, però della quale ci facciamo poco conto, proventi per permessi a costruire che si stima possono essere intorno ai 300-350.000 euro, che sostanzialmente sono quelli che ci sono stati anche nel 2017, quindi chiaramente una stima. Poi c'è la possibilità di utilizzare un avanzo di parte corrente del bilancio, che nell'anno 2018 è di 80.000 euro, che sostanzialmente deriva da un ulteriore margine positivo che proviene dall'estinzione dei mutui, quindi già in parte è stato investito in spesa corrente, e questo è un ulteriore avanzo che è possibile investire per quanto riguarda le opere. Altri dati particolari, chiaramente non potendo fare investimenti con mutui, perché insomma, ormai penso si sia capito che è inutile pensare di fare un mutuo per poi fare l'investimento, perché se il mutuo non mi entra in col segno positivo per quanto riguarda le entrate per il patto di stabilità, avrei solo l'uscita con segno negativo e quindi uscirei dal patto di stabilità con tutte le ovvie e critiche conseguenze per l'ente. Di conseguenza noi abbiamo una grandissima capacità di indebitamento, tant'è che il limite di legge di indebitamento sarebbe il 10%, noi siamo allo 0,41, noi potremmo fare mutui per milioni di euro, l'ente sarebbe in equilibrio finanziariamente parlando, però non li possiamo fare perché comunque avremmo i soldi in entrata ma non rilevano per il patto, quindi non potrei spenderli, mi andrebbero a finire in avanzo, quindi sostanzialmente siamo bloccati. Un indice che mi ha detto prima la ragioneria, l'indice di tempestività dei pagamenti, che sarà poi comunque oggetto di conferma con il bilancio, continua ad attestarsi intorno ai 15-16 giorni, e quindi diciamo che l'ente in qualche modo rimane virtuoso per quanto riguarda tutta la parte della solvibilità verso i fornitori e l'indice di rotazione dei pagamenti. Questo è quanto, se avete qualcosa.
Grazie assessore Piazza. Interventi? Guerra.
Sì, grazie, buonasera. Allora, io volevo un attimo soffermarmi invece sull'andamento demografico del nostro paese. Notavo quindi questo dato, il 96 nati nell'anno e deceduti 73, quindi con un positivo per quanto riguarda i nati. E mentre per quanto riguarda gli immigrati e gli emigrati si vede un positivo però sulle persone che emigrano all'esterno del nostro paese. Però se noi andiamo a notare l'andamento storico sempre della popolazione, vediamo che nei nati abbiamo un 149 nel 2012 ed arriviamo a un 96 del 2016, quindi si dice praticamente che c'è una reale diminuzione negli anni dei nati. E questo dovrebbe anche un'amministrazione far capire che alcune problematiche si possono presentare, specialmente non so, nella scuola dell'infanzia, dove magari alcune sezioni potrebbero essere chiuse a causa proprio di questi numeri in diminuzione. E poi per gli immigrati e emigrati, qui bisognerebbe un attimo studiare e capire le motivazioni per cui le persone emigrano da Mestrino, forse pochi servizi che offriamo, non lo so, bisognerebbe un attimo comprendere le motivazioni reali. Poi vedo che nella missione numero 4, passando quindi alla parte delle missioni, vediamo sempre questa cifrona di 610.000 euro, che non è altro che la solita cifra che mettete per l'adeguamento antisismico, ma che poi in realtà negli anni non abbiamo mai visto realizzarsi. In ultima, sono rimasto un po' perplesso sulla missione 08, in quanto non prevede praticamente nessuna spesa in conto capitale, però noi ad esempio sentiamo i cittadini che a volte ci comunicano che non è ancora stata completata la rete fognaria ad esempio e che ci sarebbe bisogno effettivamente anche di effettuare questa cosa. Sì, assetto territoriale edilizia abitativa. Grazie.
Altri interventi? Gottardo.
Bene, grazie Presidente. Ringrazio anche l'assessore Piazza per l'esposizione che prima ha fatto. Ringrazio anche il collega consigliere Matteo Guerra per aver analizzato e anticipato nel suo intervento alcuni temi che magari a me sono molto cari e e sono contenuti naturalmente nel DUP che è stato citato. Anch'io prendo spunto dal documento unico di programmazione per, con la nota di aggiornamento 2018-2020, per porre dei ragionamenti e dei quesiti. In questi 5 anni di vostra amministrazione e nostro parallelo controllo, credo di aver sempre, e crediamo soprattutto, non al singolare, di aver sempre dimostrato come fondamentale non sia darne apparente o di parte lettura del DUP, di questo documento unico di programmazione, ma soprattutto di aver posto uno studio attento e meticoloso di ogni suo termine utilizzato all'interno di questo documento politico. Il DUP rappresenta lo strumento guida strategico e operativo dell'ente, ovvero le linee programmatiche di mandato. Quindi torniamo quindi all'aspetto iniziale, la campagna elettorale, come ci siamo presentati e voi come, dopo la vittoria alle elezioni, cosa avete sottoscritto il patto con gli elettori. Tali linee devono tradursi però in obiettivi strategici, in azioni di immediato impatto per l'ente. Allora, determinati gli obiettivi, bisogna naturalmente destinare delle risorse di bilancio. E allora qui veramente mi continuo a fare delle domande, me lo sono sempre fatti in questi 5 anni in cui ho provato a non a contrastare il vostro operato, ma a provare a fare delle domande anche molto semplici di un normale cittadino che prende in mano questo documento. Quali sono stati in questi 5 anni di amministrazione gli obiettivi che vi siete posti? Vista l'ordinarietà amministrativa che appare per l'ennesima volta all'interno di questo documento programmatico. Avete focalizzato e privilegiato il rimborso anticipato dei mutui stipulati dalle precedenti amministrazioni per la costruzione di opere pubbliche, tra l'altro, con l'obiettivo dichiarato di liberare risorse di bilancio corrente da destinare a maggiori servizi per i cittadini. Allora, l'obiettivo di raggiungere il debito può apparire meritevole, ma che possa considerarsi azione di gestione virtuosa è tutta da dimostrare naturalmente. È virtuosa sì, ma fino a un certo punto. Avete amministrato senza l'assunzione di responsabilità di progetti importanti, fatta eccezione naturalmente per le opere pubbliche che riguardavano la frazione di Arlesega e la centralità del paese di Mestrino, e naturalmente magari l'eccezionalità è anche il fatto che molti marciapiedi sono stati sistemati e qualche viabilità interna ha avuto meno precarietà e più efficienza, questo è vero. Ma i pochi interventi eseguiti e finanziati, utilizzando avanzi di bilancio oppure attraverso variazioni di bilancio, sono sempre stati frutto non di una programmazione definita. Invece noi crediamo che i cittadini e le famiglie si ritrovino sempre, a distanza quasi di molti anni, con gli stessi problemi di prima e i servizi essenziali quali la scuola, la sanità, l'assistenza o il peso fiscale stesso legato alla tassazione non abbiano avuto delle spinte positive o attenzioni in tutti questi anni di vostra amministrazione. Porto sempre l'esempio del privato. In qualsiasi azienda privata, ma anche pubblica, la crescita economica e sociale passa attraverso delle azioni mirate di formazione e di disponibilità, di apertura a nuove tecnologie, di metodi e di esperienze. Certo, anche ad una spesa a cui l'azienda inizialmente deve far fronte. Perdonatemi se torno per l'ennesima volta sull'argomento, ma la formazione del personale in capo all'ente diventa, dal mio punto di vista, una priorità, alla pari di un intervento di pubblica utilità. Non è sufficiente ciò che viene già finanziato per tale scopo a cura dell'ANCI o delle partecipate o di altro simile ente. Ci vogliono degli euro investiti con trasferte anche in altri paesi, collaborazioni con altri comuni, euro investiti nel personale e nella politica, affinché le competenze acquisite possano favorire nuovi investimenti e innovazione. Questa non è utopia, è realtà in molti comuni, non è un viaggio andato e ritorno a Venezia piuttosto che a Roma o piuttosto che a Bruxelles, e quando si torna a casa si risponde non ci sono i soldi. perché questo accade anche a Mestrino. Io ho costantemente la prova, ma la prova ve la posso testimoniare, di cittadini che si recano in questi uffici e la risposta è: non ci sono soldi, ma vengono a chiedervi aiuto perché ci sono delle situazioni che meritano aiuto. Allora, i contributi a pioggia, per esempio, arrivati in molti comuni del Veneto, non parlo a livello italiano, ma parlo del Veneto, per le scuole, come li vogliamo giustificare? Forse perché, e continuiamo a dire questa grande tiritera, nei cassetti c'erano i progetti giusti, nei tempi giusti, e c'era forse chi ha dato il time giusto? Io continuo a identificare nel DUP, anche 2018-2020, come lo strumento guida, come lo strumento guida. Sono molto contento quando leggo nei contenuti di una missione veramente di grande spessore culturale, e mi riferisco con molta precisione alla missione 11, il soccorso civile. Leggo proprio le prime righe, me le sono anche trascritte. Traspare la consapevolezza che la presenza di rischi naturali o ambientali, unitamente alla cresciuta cultura della tutela e conservazione del territorio, produce un crescente interesse del cittadino. Cioè, è bellissima questa frase impostata in questa maniera. Successivamente si declina qual è il compito dell'amministrazione. All'amministrazione compete il funzionamento degli interventi di protezione civile sul territorio, la previsione, la prevenzione, la gestione delle emergenze naturali. Allora, quanto? Ma soprattutto come e per che cosa mettete a disposizione delle economie? Lo dite chiaramente: per la gestione e il funzionamento del gruppo protezione civile, per le spese per la sede, per i mezzi in dotazione, per il vestiario, per le attrezzature. Ma quanta prevenzione? Cioè, io me lo chiedo sempre quando leggo questo DUP nelle varie missioni, ma anche in questo caso: quanta prevenzione? Nelle scuole di ogni ordine e grado, perché bisognerebbe venire anche alle scuole dell'infanzia, o alla scuola primaria e secondaria di primo grado. Questi valorosi uomini e donne vestiti di giallo, quante volte i bambini li hanno visti per fare una dimostrazione interna alla scuola o per spiegare loro la loro missione, il valore di quella divisa? Io questa la chiamo cultura, che non può essere di destra o di sinistra, è cultura e basta. Voglio anticipare quello che potrebbe essere, perché sono stato abituato nei precedenti interventi che gli assessori magari sono intervenuti per darmi riprova di un qualcosa. È vero, e potrà confermarlo l'assessore della cultura, la protezione civile è presente a Mestrino in occasione delle varie manifestazioni e anche alla chiusura dell'anno scolastico. I bambini si portano al BAPI, al parco BAPI, certo. È una bella vigilanza, queste persone sono veramente dei grandi valori, però funge solamente sotto l'aspetto della sicurezza, vigilanza delle strade e del parco stesso. Non c'è un aspetto culturale invece che declini proprio il valore di quella divisa. Io non ho potuto fare a meno anche di sorridere nel momento in cui alla missione 10, trasporti e diritto alla mobilità, si prevede una spesa di investimento di 46.000 euro per il potenziamento dell'illuminazione ai fini della sicurezza negli attraversamenti pedonali. Ebbene, ricordo con molta lucidità le risposte, non me ne voglia, del nostro vice sindaco alla mozione presentata da Vivi Mestrino. Era stata presentata esattamente il 27 settembre 2016. All'indomani dell'ennesimo incidente stradale avvenuto proprio lungo la regionale 11, con l'abbattimento parziale della struttura d'arredo fronte piazza 4 novembre, che limita il marciapiede della sede stradale, cioè quella persona che aveva perso il controllo ed era entrata anche in un negozio, per fortuna senza coinvolgere nessuno. Una lunga serie di considerazioni di carattere tecnico, previste dai regolamenti legati al codice della strada, impedivano l'intervento e il potenziamento di luminosità nei passaggi pedonali, rigettando di fatto, con tante motivazioni appunto di carattere tecnico, di fatto la nostra mozione. Allora, sorrido perché dico, a distanza di qualche tempo, forse di quasi un anno, il potenziamento della luminosità per noi non significava l'illuminazione di uno stadio in sede stradale, ma interventi mirati affinché l'automobilista, il ciclista o chi per esso, nell'avvicinarsi ai passaggi pedonali, individui o riconosca con chiarezza la persona o l'oggetto presente in sede stradale e allo stesso tempo è consapevole dell'esistenza del passaggio pedonale. E io credo che nel nostro comune, come evidenziato nel dossier sicurezza presentato da Vini Mestrino e Movimento 5 Stelle, questi punti scuri, molto scuri, ce ne siano ed erano declinati tutti in quel dossier. E di fatto il primo parziale intervento di finanziamento io lo vedo come una risposta alla nostra mozione, a distanza di un anno, ma va bene così. Entro nel campo che riguarda la parte legata ai tributi. Avete deciso di mantenere le aliquote deliberate per il 2017, quindi IMU, TASI, addizionali IRPEF, imposte di pubblicità, con una sostanziale invarianza di gettito. Altri comuni, sempre del nostro caro Veneto, che si trovano nella stessa identica situazione economica e di bilancio, hanno avuto il coraggio, con un delibera di giunta, di scontare per esempio la TASI per chi non paga l'IMU. È bello vedere che il giorno stesso questo articolo apparso nel Mattino di Padova aveva, diciamo, l'articolo che riguardava il nostro comune, evidenziava i lavori naturalmente che sono stati avviati per quanto riguarda il campo di Mestrino, il campo da calcio, e sotto c'era questo grande titolone che attirava l'attenzione più del titolo del mio comune. Ma perché? Perché si andava un attimino anche a mettere mano su una parte che riguardava il tributo. Se poi andiamo a guardare il significato di questa frase, forse magari possiamo dire qualcosa di più, perché è mirato, magari è limitato, però l'attenzione sulla parte dei tributi mi ha portato a leggere tutto quell'articolo. Voi direte poca cosa, forse, ma il messaggio che passa è diverso, è un'azione mirata legata alla politica tributaria. Bisogna iniziare ad avere anche e fare delle azioni non con coraggio, ma delle azioni mirate che sono sostenibili. Quante volte abbiamo sostenuto la vostra scarsa propensione ad aiutare per esempio le famiglie al cui interno del nucleo familiare ci sono persone in grande stato di disagio o anziani in sofferenza? Quante e quali iniziative a loro fianco che sono state attuate e portate magari in discussione, come più volte ha detto anche il consigliere Guerra Matteo, in commissione sociale, prima magari di mettere anche a bilancio qualche partita o qualche appunto disponibilità. Quale beneficio economico tributario, quali riduzioni di imposta per queste famiglie? Noi non le abbiamo mai viste, non le abbiamo mai declinato un intervento a favore di queste realtà. Quante volte vi abbiamo ricordato come alla voce entrate da gestione dei beni comunali alcuni canoni d'affitto degli immobili comunali sono da rivedere? Io credo che sono 5 anni che continuo a leggerlo e la vostra risposta è sempre stata la stessa: allo scadere del contratto, semplice, semplice come le poste, il cui appuntamento per trovare una soluzione ideale di funzionalità per l'ente e per il servizio postale stesso è in data da definire, immagino, in questi giorni prima dello scadere del vostro mandato, poiché è ancora nell'aria questo appuntamento. Eppure ci siamo presi questo impegno, ce lo siamo presi anche da capogruppo, e mi rivolgo naturalmente direttamente a lei, signor Stefani, consigliere Stefani, chiedo scusa. C'è in questo documento unico di programmazione troppi copia e incolla del passato, troppe missioni in cui non sono previste spese di investimento. E se per la Mestrino del futuro, nemmeno dopo l'esperienza acquisita di amministratori 2007, 2013 e 2013-2018, quindi ben 10 anni di amministrazione, nemmeno a seguire l'apertura del patto di stabilità, che ha favorito anche per il nostro comune la disponibilità d'avanzo di bilancio, che tra l'altro non è una notizia di questo inizio 2018, la parziale apertura appunto del patto di stabilità, era stata annunciata, se lo ricorda bene il nostro assessore al bilancio Piazza, dottor Piazza, lo scorso anno nel corso di un convegno ANCI a cui anche noi consiglieri di Mestrino eravamo presenti. C'era questa prospettiva di apertura del bilancio. Però se tutto ciò non ha favorito, in un comune che non è piccolo, è di 11.425 persone, è un comune importante, Tutto questo non ha favorito una crescita socio-economica adeguata e non ha favorito il miglioramento di alcune strutture pubbliche essenziali, in primis la scuola. È il sintomo di una bocciatura senza appello. Io vorrei proprio dirvi ironicamente di approvare questo DUP e il bilancio collegato. Approvatelo, fatelo, fatelo a larga maggioranza. Noi utilizzeremo, vedete, questo documento e questo strumento, perché questo è anche uno strumento politico, per dimostrare quanto sia stato possibile realizzare, quanto tempo abbiamo perso e quante soprattutto opportunità abbiamo perso in termini di servizi in questi anni. E questa è la testimonianza per l'ennesima volta di una superficialità e di un'ordinarietà di amministrazione. Grazie.
Altri interventi? Mantoan.
Grazie Presidente. Dunque io entrerò un attimo nel merito di due cosine veloci, non starò qui a tediarvi più di tanto. Dunque leggevo il DUP e leggevo la missione 12 che riguarda i diritti sociali, politiche sociali e famiglia. E leggevo appunto il contenuto della missione, si riferisce ad attività a supporto di categorie deboli, soggetti con disabilità, soggetti in condizioni di disagio, stato di bisogno. Dunque la spesa corrente prevede di mantenere il servizio educativo domiciliare, leggevo, per i minori in difficoltà. Quindi la mia curiosità, volevo capire che questo servizio, vorrei sapere a chi è rivolto. È rivolto solo ad ragazzi, bambini con problemi sociali oppure in particolare è rivolto anche a minori con disabilità grave? Se la famiglia magari presenta un ISEE non sufficiente a coprire esigenze specifiche, purtroppo la risposta la conosco già, so per certo che non è così, cioè i ragazzi, i bambini con disabilità grave non hanno nessun tipo di supporto, soprattutto le famiglie. Questa era una prima cosa, se eventualmente si vuol dire qualcosa per confutare quello che ho appena detto. Poi un'altra cosa, volevo sapere, avevo un piccolo dubbio anche in questo, a proposito delle opere pubbliche. Io leggevo nel 2018 verrà fatta la sostituzione della copertura della tensostruttura. Dunque qua leggo i 190.000 euro che vengono pensati appunto per la sostituzione della copertura, però mi ricordo che nella presentazione del DUP, questo è un aggiornamento, nella presentazione vera e propria si parlava di 500.000 euro perché c'era la sostituzione della copertura in più la nuova struttura perimetrale. Allora vorrei sapere perché non serve più questa struttura perimetrale e come mai si è deciso appunto di sostituire solo la copertura se probabilmente non serviva anche tutto il resto. Ecco, grazie.
Altri interventi?
Prima posso solo rispondere un attimo all'ultima domanda, solo perché proprio di questa cosa avevo parlato con i tecnici. Allora, è stata fatta una valutazione diversa perché le coperture di nuova generazione permettono un isolamento estremamente migliore rispetto alle coperture che c'erano prima, quindi siccome la problematica principale di quell'ambiente è il costo in termini di dispersione, di calore eccetera, quindi le utenze poi hanno valori importanti, si era pensato di fare tutto un sistema di contenimento e poi una piccola copertura. Invece ci hanno fatto vedere con tutti i test che le nuove coperture danno garanzia di abbattimento dei costi e quindi
sono performanti dal punto di vista energetico e ci permettono un risparmio importante, perché togliendo tutte le parti in muratura eccetera riusciamo a risparmiare sulla realizzazione. Primo, secondo, sono a norma anche a livello dimensionale per poter anche utilizzare poi l'ambiente per far entrare ospiti e quindi gli spettatori eccetera eccetera, quindi si è ritenuto che il risparmio sia consono e utile per riuscire a ottenere lo stesso risultato.
Altri interventi? Assessori, Piazza, altre risposte da dare?
Beh, non è che ci sono state delle domande, sono state un continuare a ripetere quello che hanno detto e le risposte sulle motivazioni di determinate scelte si possono rinvenire in ogni consiglio precedente. Per quanto riguarda il discorso del patto di stabilità, forse stiamo parlando di cose diverse. Quello che era stato nominato all'ANCI l'anno scorso e quello a cui noi abbiamo attinto quest'anno sono due cose che non hanno nulla a che vedere l'una con l'altra. No, non si assomigliano proprio. Sono due normative completamente diverse. Questa è stata un'apertura che, chiaramente, avendo partecipato a questa apertura, noi abbiamo la possibilità, su determinate richieste, su determinati progetti già fatti, di richiedere l'utilizzo dei nostri soldi. Ci sono stati concessi e quei soldi verranno spesi, chiaramente, per esempio per la copertura, chiaramente non può essere oggetto di bilancio perché l'ok dell'utilizzo l'abbiamo avuto successivamente, quindi sarà ovviamente oggetto di variazione, che non vuol dire, siamo già capiti, la non programmazione, ma semplicemente che a mutare di normativa, a mutare di condizioni, visto che la programmazione c'è, visto che i progetti ci sono, non appena ci sono le possibilità, chiaramente c'è anche la risposta.
Grazie. Dichiarazione di voto.
Gruppo di maggioranza a favore.
Pini Mestrino, contrario.
Il punto all'ordine del giorno, il bilancio, è a nostro modo di vedere un tema molto importante, perché dietro la parola bilancio ci sono i soldi, meramente i soldi che chi amministra il comune chiede sostanzialmente ai cittadini, no? Quindi sono soldi di tutti i cittadini. Io non ho voluto intervenire prima perché ho acquisito ormai una consapevolezza, cioè che i numerosi interventi fatti in questi 5 anni sul tema bilancio sostanzialmente non sono stati mai ascoltati, lo ribadiva poco fa anche l'assessore Piazza. Sostanzialmente, diciamo, non vi è mai interessato nulla delle posizioni e delle idee diverse dalle vostre provenienti dalle due liste di opposizione. Quindi è chiaro che ancor meno vi possono interessare adesso che siamo a 3 mesi dal voto. Io chiudo la mia dichiarazione di voto solamente con una osservazione, una nota di colore. Noi sul tema bilancio abbiamo, tra le tante cose, fatto 2 proposte in questa sede consigliare, in questo consiglio comunale. Abbiamo fatto una mozione che parlava del bilancio partecipativo e ce l'avete bocciata, e un'altra mozione che parlava di una sorta di obbligo da parte dell'amministrazione, qualsiasi essa sia, di qualsiasi colore o provenienza politica, una sorta di obbligo ad incontrare i cittadini e spiegare appunto le scelte di natura economica che l'amministrazione fa, e naturalmente anche questa proposta è stata bocciata. Ecco, la nota di colore è questa, cioè la sostanziale diversità, proprio gli antipodi tra questa forma mentis, tra questa forma di pensiero che prevede la condivisione con i cittadini, e la vostra forma di pensiero che convoca il Consiglio Comunale, che ha come ordine del giorno il bilancio, alle 18:30, di un giovedì sera, proprio per agevolare la partecipazione dei cittadini. Voto contrario.
Votazione, voti a favore. Contrari. Mantoan, Guerra, Gottardo, Pinton, Bano. Il Consiglio approva. Immediata eseguibilità, voti a favore. Contrari. Mantoan, Guerra, Gottardo, Bano, Pinton. Dichiaro chiuso. Il Consiglio approva. Dichiaro chiuso la seduta odierna. Grazie a tutti.